teenage wedding, and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Ed anche se lui avrebbe preferito Trottolino amoroso du-du-du-da-da-da, abbiamo dato il buon pomeriggio al nostro ospite di oggi con Jerry Lee Lewis, La Vie, colonna sonora di Pulp Fiction, perché so che a qualcuno che sta qui al telefono con me piace molto Quentin Tarantino.
Sì.
Buon pomeriggio a Claudio Chiaverotti. Ben trovato.
E non avrei preferito Trottolino amoroso, ovviamente, giusto perché qualcuno potrebbe prenderla per vera, allora ammetto. Grande Tarantino, sì, mi piace molto Tarantino, Carpenter, cioè insomma, se poi inizio a parlare di cinema non mi fermo, quindi parla tu.
Guarda, in primis ti dico che a me nel corso degli anni mai nessuno mi ha presa seriamente, quindi dubito che inizieranno ora. In secundis, come diceva qualcuno, ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi in questa rubrica nata da relativamente poco, dedicata ad autori e matite di Dylan Dog, ma non solo, perché poi andiamo a vedere anche per ognuno i progetti personali. Tu hai scritto una cosa che è più di 50, credo, storie di Dylan Dog. Io mi sono andata a vedere, perché sinceramente io li ho tutti Dylan Dog, però sapere tutte le storie che ha scritto Chiaverotti era
un
po'
difficile. Non si può mica.
Sono andata a studiare, Claudio. Ecco, hai scritto quasi tutte le mie preferite.
È quel quasi che frega.
Vabbè, diciamo che Johnny Freak quella non si può non amare. Quindi.
No, allora tutte le mie preferite, lo dico io seriamente, veramente le ha scritte Sclavi. Ovviamente, insomma, essendo l'autore, ha scritto delle storie strepitose, secondo me, assolutamente. Ma non lo dico per assolutamente, capito, per ruffianare né niente. Io ci credo perché proprio, cioè, io ho iniziato a fare Dylan Dog da lettore. Diciamo, io ho iniziato, hai capito, io stavo lavorando in Bonelli e io ho iniziato con Martin Mister, poi ho visto, è uscito questa cosa di Landò, dicevo, mamma mia come mi piace, fighissimo questo, si può dire fighissimo per radio?
Assolutamente
spero.
Sì.
Ok, e quindi poi insomma Sclavi all'epoca era il supervisore di tutti i testi, quindi poi l'ho sentito, l'ho contattato e ho cercato di proporgli un soggetto che si chiamava Nel Buio, poi è diventato Il Buio.
Il Buio.
Quello di Manacerace.
Uno dei miei preferiti, dimmelo, è ispirato a Nightmare, giusto?
Beh sì, un po' ispirato a Nightmare, un po' ispirato a un sogno che a una cosa strana, credo che sia un sogno, ma non ho mai capito se è stato un sogno o no, mio, proprio da bambino, una cosa che ti rimane lì, voglio dire, siamo un po' dei malati di mente, minimamente, ecco, no? E ispirato, poi sai, vabbè, ci metti le tue fantasie, certo, le tue paure, le tue cose, poi Il Buio è stata una mia paura per tantissimo tempo, proprio fino a 15-16, cioè io se non stavo al buio stavo meglio, ecco, per dire. Diciamo che scriverlo è stato terapeutico, cioè mi ha fatto bene, e quindi adesso non ho più paura del buio in casa mia, poi non è che vado insomma a ammazzare i vampiri al buio normalmente, però insomma, quindi quello è stato l'inizio, Manacerace, ed è anche, mi ricordo, me lo diceva mio nonno, quando io ero bambino mi diceva, se non stai bravo arriva Manacerace.
Ma dai!
E mi è rimasto questo nome, perché poi anche Sclavi mi diceva, ma dove l'hai sentito? Era mio nonno che si vede che l'aveva inventato, credo lui, così, era,
Questo è un aneddoto fantastico, cioè praticamente un nome che ti diceva tuo nonno per spaventarti, tra virgolette.
Sì, dicevo, guarda che io avevo, 7-8 anni e probabilmente non vincevo il premio del bambino più buono del condominio, penso, se mi diceva, se addirittura mi parlava di Manacerace, penso che ero uno stronzo tremendo, però, e quindi mi diceva, guarda che se non stai bravo arriva Manacerace, e io credo che, poi non in quei termini, mi pare che mi diceva che era un bambino che faceva delle ombre cinesi, chiaramente non era così cruento come l'uomo del buio e via di seguito, altrimenti insomma a quest'ora sarei primario alla neuro, insomma no.
Diciamo che noi avevamo l'uomo nero, noi persone comuni, tu Claudia avevi Manacerace.
Sì, più o meno, insomma, poi diciamo che ne ho avuti tanti anch'io, ecco, Nuovo Moreno, Manacerace, magari ne ho avuti anche di più, no? Per poi buttarli tutti fuori nella fantasia magari insomma cresci con un po' di paure, boh, sai che poi hanno tutti i bambini, no? Molto metti, insomma, se poi mi mettessi a parlare della paura delle iniezioni, lì andrei, potrei fare.
Ah, davvero hai paura delle iniezioni?
Eh beh, piuttosto, io già di, guarda, settimana scorsa sono andato al mare, ti posso dire, ho preso vento e sudore, mi è beccato il colpo della strega,
oddio,
credo. Beh, no, ho detto, ok, mettetemi su una carrozzella, non c'è problema. Piuttosto di farmi a punturina, no, mettetemi, io sto 2 o 3 giorni sulla carrozzella, poi mi alzo, non c'è problema. No, no, proprio non, no, no, non è una cosa compatibile con me, cioè sarei disposto anche a salire su un palazzo di 150 piani per sfuggire, quindi proprio è una cosa. E quindi vedi che poi, insomma, di paranoie, di paure ce ne sono, no? Combinazione in quel, proprio in quell'albo che tu citi, c'è una siringata pazzesca. Che,
esatto.
Che guarda, il giorno che l'ho fatto, mi ricordo ancora, mi è venuto mal di testa, sono stato male io tutto il giorno, perché insomma rientrava un po', insomma, proprio nelle mie, nei miei terrori, paure, paranoie e via di seguito.
Però è bello così, cioè mettere davvero tanto di proprio in una storia. Tu, a quanto ho capito, l'hai sempre fatto, tipo lontano dalla, passiamo dal buio a lontano dalla luce, pensa un po', è sempre tua, giusto?
Sì,
ecco,
sì.
Un'altra storia che io ho amato tantissimo, che mi è rimasta dentro, e se non sbaglio, non voglio dirti una bugia, ma ero davvero troppo piccola per ricordarmelo, è la prima storia di Dylan Dog che ho letto. Quindi quella che mi ha convinto a proseguire, cioè li ho rubati tutti a mio cugino, quella però è stata la prima che ho letto completamente, che poi mi ha, come ti ho detto, iniziato a questa saga. E in quella c'è anche qualcosa di tuo, qualche incubo tuo, qualche tuo modo di vedere magari, non so, la società a quanto pare?
Probabilmente sì, sai cos'è? Che adesso sto andando nell'abisso delle memorie, a scarpa dell'ave. No, me la ricordo. No.
Quello è uno di quelli che ho letto di più, quindi io...
No, me la ricordo. Sai cos'è? Che io mi sono fatto un conto vago, all'incirca io ho scritto 15-16 mila pagine in vita mia, per cui, beh, fai conto, 50 Dylan più un centinaio di Brandon, perché io sono un po' avanti rispetto all'uscita regolare, certo, più gli speciali, fai conto un 15.000 pagine, per cui mi ricordo parecchio. Però, insomma, devo fare adesso delle immagini vaghe del bambino mostro, che in realtà è un bambino bellissimo perché vedono la bellezza delle anime, se non sbaglio, e via di seguito. È questo, lontano, dal, dove
lontano
c'è
dalla luce, l'ineffabile splendore, e poi non me lo ricordo più.
Neanch'io, meno male, pari, uno pari.
Okay. No, sai perché mi è venuto in mente? Perché hai parlato di carrozzella, e lì c'è,
ah,
per
e
la
lì c'è, esattamente, che poi dovrebbe essere in realtà un po' l'idea, è una citazione, tra l'altro volevo... all'incirca, poi magari il disegnatore, che era il bravissimo Dall'Agno, perché quando tu mi hai detto il buio lontano dalla luce, ti volevo dire, guarda, che molto del merito va anche al disegnatore, certo, che è il bravissimo Dall'Agno, e era un po' la citazione di Donald Pleasence in Fenomena, cioè volevo mettere quel personaggio, poi lui magari mi pare che l'ha fatto barbuto, leggermente diverso, però era molto affascinante, pur io avendo visto gli Argento già a una certa età, perché mi facevano paura da matti, appunto, essendo io uno abbastanza pauroso, credo che ho visto il primo Argento a 20 anni per televisione, cioè sono andato a casa, credo a casa o di un amico, e sono andato a casa e mi guardavo un po' in giro, ho visto Inferno, ho detto, madonna, adesso mi tocca andare a casa da solo, ma... e vabbè, e anche forse ne avrò uscito 19, dai, e so che è prima università, quindi 19, perché per... insomma, per arabeschi del destino sono riuscito a non essere mai bocciato, per un pelo ogni volta, ogni anno, ma più o meno, mi hanno poi bocciato direttamente all'università e hanno fatto tutto lì.
Ma quello va bene, dai.
Capita, insomma, via. Per cui, insomma, meno male, ecco, se è l'albo che ti ha segnato...
Sì, 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 sotto un certo punto di vista sicuramente sì, ma poi, guarda, ti ho detto, non mi ricordavo tutti quelli che hai scritto tu, però sono andata a vedere e ce ne sono veramente... tantissimi che mi hanno segnato, che hai scritto tu, perché poi erano soprattutto anche i primi per me che iniziavo, sì, in quel momento, e quindi erano quelli che mi appassionavano di più. Poi con il tempo sono rimasta comunque legata e ho trovato comunque degli albi memorabilissimi. A questo punto un'ultima domanda su Dylan Dog: come ti trovi con il personaggio?
Col personaggio di Dylan?
Sì, sì, sì. Beh,
guarda, fin da adesso, io da tanto che non lo faccio, diciamo che fin dall'inizio mi sono trovato fin troppo bene, fin troppo, te lo ti spiegherò poi per quello che riguarda Brandon, nel senso che io Voglio io e Sclavi abbiamo non molto di distanza di anni, abbiamo una decina d'anni credo più o meno, ma io ovviamente non lo conoscevo, però mi sono trovato, a volte ti capita con delle persone, no, che magari non, anche non conosci, ti capita di trovarti in consonanza su tantissime cose senza aver mai parlato, senza saperlo. Per cui questo è successo, voglio dire, io avevo un po' l'orrore delle vacanze, così come Sclavi. Quando io ho fatto Goblin potevo immaginare che Sclavi fosse un animalista convinto via di seguito, ma non ne avevamo mai parlato, ecco, hai capito? Cioè su tantissime cose, poi ci siamo scoperti uguali magari scrivendo la storia, hai capito? Io ho scoperto lui leggendo una sua storia, per cui è stato un fortunato caso, voglio dire, quindi spero insomma di essere riuscito abbastanza a entrare in, poi in quello che era il Dylan Dog sclaviano, pur senza esserlo al 100%, perché chiaramente ogni personaggio è la proiezione del suo autore, certo, inevitabilmente, no? E questo poi è poi il motivo per cui forse almeno qualcuno dice che in Brandon c'è qualcosa ancora di Dylan.
È verissimo, te lo stavo per dire.
Semplicemente perché in me c'era parecchio di Dylan Dog, capito? Poi e quindi è stato veramente un caso, cioè io dico la verità, chiaramente a Brandon non ho fatto dire troppo questa cosa per dirti la paranoia delle iniezioni, perché già era di Dylan Dog, io mi ricordo degli, io ti dico, i primi 100 e quelli di Sclavi io li ricordo a memoria quasi, come albi di testo, no? come libri di testo, praticamente mi ricordo che nei Vampiri lui dice, oddio guarda, io vengo se mi fai la puntura, così si mette da una pare, e quindi io più o meno dico, devo dire la stessa cosa. Per cui poi Brandon, essendo un cavaliere di Ventura, vabbè, gliel'ho fatto dire una volta, però non posso proprio farlo scappare davanti a uno con una siringa. Poi metti che in quel mondo non capita, vivendo in un medioevo prossimo, vivendo in un medioevo prossimo Venturo, un po' insomma un'altra cosa, e quindi non capita spesso che vogliono fargli le vaccinazioni, no, ecco, per dire.
E quindi andiamo ad immergerci nel mondo di Brandon, questo personaggio che è nato nel 1998, fine anni 90 comunque se non sbaglio.
Allora, chiaramente, guarda, io questo non lo ricordavo perché per le date non sono uno bravo, diciamo che né di storia né di geografia ero eccellevo, ecco, non eccellevo. È nato chiaramente un paio d'anni prima, perché poi la gestazione di un personaggio è piuttosto lunga, sai, tra quello che poi tu devi inventare, tra il preparare il personaggio graficamente alle storie, comunque sì, diciamo fine anni 90, esatto, quindi all'inizio del nuovo millennio, all'inizio del 2000.
Senti, per lo scenario, questo futuro post-apocalittico, hai preso spunto effettivamente da qualcosa che hai visto intorno? Cioè qualcosa che secondo te è un percorso, magari non ci porterà, oddio, alla terra distrutta da un meteorite, speriamo di no, però comunque stiamo andando verso il futuro apocalittico di Brandon?
Non lo so, ovviamente, io diciamo che ho messo molto di fantasia, cioè ho cercato di creare un medioevo, appunto post-apocalittico, un post-medioevo, minimamente, quindi dandogli del realismo, e quindi come si poteva regredire al Medioevo? Beh, se per esempio cadeva un asteroide, la cosa che io non sapevo e che era affascinante, che ho letto su quella rivista Science, perché io sono ignorante come una bestia, sapevo comunque, vabbè, non sono uno scienziato comunque, la cosa molto affascinante era che se cadesse un asteroide, non succederà perché poi c'è veramente una possibilità su 6 miliardi, capito? Non succederà mai, ma se dovesse cadere noi staremmo per un anno al buio. Cioè quello che poi c'è in Brandon, ovvero la grande tenebra, ovvero le ceneri, i materiali incandescenti dovuti all'impatto, anche un asteroide piccolo, è 1,5 chilometri di diametro, 1 chilometro di diametro causerebbe già un casino pazzesco, e praticamente oscurerebbero alla luce del sole per 6 mesi, un anno. Quindi in quella, io ho poi fatto questo, cioè nella tenebra del cielo, poi in Brandon avviene anche la tenebra della coscienza, quindi viene poi persa la memoria storica delle invenzioni, e il mondo di Brandon, come è poi 150 anni dopo la grande tenebra, però non si è più riscoperta l'elettricità, insomma è un mondo che vive in questa specie di post-medioevo, dove ho cercato di riprendere le cose affascinanti del Medioevo, quindi alchimisti, streghe, maghi, ma visti in un'ottica totalmente diversa, se vogliamo post-medievale, post-moderna, non lo so. Diciamo che nel mondo graficamente di Brandon poi ho cercato di mettere di nuovo una serie di mie paranoie, una serie di scenografie strane. Per esempio qualcuno mi dice devi avere delle storie malate in testa pazzesche. Una delle mie cose, per esempio, mi vengono in mente queste aigue, questi svincoli autostradali desolati completamente con i manichini impiccati. Che è una cosa che mi farebbe una paura pazzesca, cioè ti dà un senso di solitudine ma anche di angoscia, di paura, diciamo, mi sembra, almeno se poi è disegnata bene da un bravo disegnatore, un'immagine molto forte, no? Che quindi può rimanere. Diciamo che in Brandon ho cercato anche di giocare la narrazione su, magari su delle immagini post-apocalittiche molto forti, che possano rimanere, che ne so, un mega stadio totalmente desolato, in cui che adesso per esempio il cimitero mi pare dei senza storia, cioè anch'io adesso avendone scritti 100 devo andare a ripescare un po' nella memoria, ecco, di questo, no? Però è un po' questo, cioè immaginare le grandi città di adesso, non a caso si apre su Bristol, ma poi poteva aprirsi su Londra, sono completamente desolate, cioè immaginiamo Roma totalmente vuota.
Il 15 di agosto.
Per esempio, ecco, però magari in più, che ne so, con dei lupi, con degli sciacalli che vagano, quindi con dei pazzi, con come l'ho aperto, perché poi a me piacciono questi personaggi un po' folli, con uno che sembra Klaus Kinski, che suona forsennatamente il piano in una piazza deserta. Ecco, quello è il mondo di Brandon, per dire.
No, per tornare all'autostrada con i manichini impiccati, ecco, i manichini sono invece una delle mie fobie, veramente, che mi incutono quel terrore. In più, volevo chiederti, come scegli? Scegli tu i disegnatori a cui affidare ogni storia?
Allora, i disegnatori, diciamo, sono quelli dello staff di Brandon. Se riesco, chiedo prima e dico, non so, a te, tu cosa preferiresti fare? Questo in genere si fa, no? Tu dici, che ne so, c'è un disegnatore che dice, io sono un disegnatore di scenografie, cioè mi piace molto appunto fare queste cose, grandi scenografie, cioè che ne so, un certo Giuseppe Ricciardi è uno dei disegnatori, per esempio ha fatto una città proprio di sua spontanea volontà, gli ho detto, boh, fai una città desolata così, costruita su una diga. Quindi si è fatto un culo pazzesco, ha fatto una cosa secondo me strepitosamente bella a livello scenografico, no? Per cui lui preferisce per esempio delle storie dove ci siano da ricreare delle scenografie particolari, che ne so, c'è quello che mi dice io voglio una storia più di personaggi, più giocata sui volti, sulle espressioni, cerco in linea di massima di accontentare tutti, poi come si sa neanche nella famiglia è possibile accontentare tutti i figli, per cui a volte magari c'è quella storia lì pronta, un disegnatore deve partire e allora poi il disegnatore, insomma tutti poi sono professionisti, si adatta a quel tipo di storia, anzi molte volte proprio dando magari una storia che mi sembrava più difficile a un determinato disegnatore ho avuto delle sorprese avendo un gran risultato.
Senti, a questo punto io mi sono andata a leggere un pochettino la tua biografia, Claudio, e ho letto due cose che mi hanno incuriosito molto. Prima di tutto che hai scritto i testi per alcune strisce di Sturmtruppen.
Sì.
E voglio dire, per me già questo ti elegge uno degli autori della mia vita, veramente.
Sì, beh, era Bonvi, esatto. Più che altro, il grande Bonvi che io ho conosciuto, lì veramente avevo 18 anni, fai conto, perché io ho iniziato, leggevo Eureka, che era una rivista di Castelli, proprio nell'ultimo momento la conduzione di Castelli e Silver, e c'era un opuscoletto che si chiamava Come si diventa autore di fumetti, e io ho letto quello. Ho detto, boh, provo a mandare le strisce delle Sturmtruppe, che a me piacevano tantissimo. E poi ho telefonato, ed lì veramente è stato un arabesco del destino, come dice Dylan Dog, forse come dicono che faccio dire io a Dylan Dog, perché con gli arabeschi del destino mi giustifico tutto, sempre. E ho trovato Alfredo Castelli, che è l'autore di Martin Mister, che all'epoca era caporedattore, direttore di Eureka, e lì è iniziato, cioè lui mi ha detto, ma Bonvi le ha viste, si è divertito, vai guarda dai, se vuoi prova a mandare queste cose, pensa che io studiavo giurisprudenza e ho visto che era un mondo totalmente diverso, cioè di gente che si divertiva, che non si prendeva sul serio, ho detto qua devo cercare insomma di entrare con questi, che questi sono tipi divertenti, insomma, e ho fatto il possibile, sì, insomma, poi quindi ho fatto un po' di Sturmtruppen.
Hai anticipato la mia seconda domanda, che era: uno che studia prima da odontotecnico e poi da per legge, giurisprudenza, come finisce a fare i fumetti? E allora, mi hai risposto praticamente, un arabesco del destino.
Un arabesco del destino, così si spiega tutto, esatto,
infatti.
Un arabesco del destino.
Senti, a questo punto c'è un personaggio fisico esistente, attore, musicista, chi più ne ha più ne metta, un tuo parente a cui è ispirata la fisionomia di Brandon?
No, guarda, abbiamo voluto.
No, perché è un bello gnoccolone, no? Quindi se tu conosci.
Sì, ti raccomandavo, guarda. Certo, no, mi spiace, guarda, abbiamo voluto proprio, devo dire, non so se è stata una buona cosa, perché se ti ispiri a un attore è una cosa abbastanza furba, perché poi cosa succede? Che tutti i disegnatori che verranno si ispirano a quello, cioè ormai, hai capito, col fermo immagine digitale adesso, con i videoregista, con i lettori, con i CD, sai, vai velocissimo, no? Sì. Per cui invece noi abbiamo detto, facciamo uno che non somiglia a nessuno, giuro che lui si chiama Brandon e ha le occhiaie, non gli ho fatto mettere le occhiaie perché le ha il corvo, ma perché le ho io. Quindi proprio quello, do la mia parola, anche se chiaramente uno che si chiama Brandon ha i capelli così.
Beh, effettivamente.
È pallido, io ho detto fai uno, ma fai, cerca di fare, poi a Roy che l'ha creato graficamente, ho detto guarda, cerca di fare uno che sia lontano dall'archetipo del Cavaliere di Ventura, cioè un Marcantonio, fai un tipo David Bowie, che quindi sia lontano, sia più interessante, fai il bello e maledetto, cioè non fare il fighetto né veramente il Marcantonio che sta male, hai capito, che sarebbe quindi uno magro, uno che quindi non mangia tutti i giorni probabilmente, mangia radici, insomma s'arrangia, perché è un poveraccio, uno che gira per le città in cerca di un ingaggio, e se ha due regine, regina è la moneta del mondo di Brandon, se ha due regine in tasca magari mangia, si beve un whisky, se non le ha, oddio, s'arrangia, tira cinghia, salta, voglio dire, quello è, non va verso l'avventura. Brandon è uno che c'è l'idea del fuggire sempre, un po' come, e vedi, e poi non so quanto si veda, io dico sempre come nei film di Salvatores, che mi piace tanto, c'è l'idea di, che un po' avremmo tutti, no? L'idea di, vabbè dai, questo non va, dai, salto sul cavallo e fuggo, e vado verso... Insomma, mi ricordo una cosa, se posso permettermi di fare, di aggiungere una cosa,
devi,
che combinazione, questi mesi c'è la doppia storia di Brandon disegnata da Corrado Roy, che è uno degli autori di Dylan Dog, quindi per ritrovare insomma un punto di contatto, ecco, tra Brandon e Dylan, e siccome insomma se, ancora se posso, e c'è in edicola anche lo speciale di Brandon che esce a luglio, che parla di cinema, in cui ci sono proprio tutte ste citazioni, quindi Tarantino, Carpenter.
Fine luglio?
È già uscito, esattamente, parla di un film maledetto proprio, cioè non è un caso proprio, ne parlo proprio perché io sono un po' fissato col cinema e via di seguito, ed è vaghissimamente ispirato a un episodio dei Master of Horror diretto da John Carpenter proprio, che si chiama Cigarette Burns in americano, comunque parla anche quello di un film maledetto, poi qui vabbè, sviluppato in un modo totalmente diverso, perché nel mondo di Brandon un film maledetto lo devi andare a recuperare, non c'è più l'elettricità,
esatto.
E poi in realtà si può anche pensare perché è maledetto, a chi può interessare questo film maledetto, insomma c'è tutta una storia dietro.
Ok, ho trovato cosa farò questa sera, mi vado a comprare questo speciale di Brandon e me lo leggo questa sera, che poi l'estate leggere è sempre una cosa più bella, si ha un pochino più di tempo e via dicendo.
Grazie della fiducia.
Io già ho letto i numeri normali, non tutti, come ti avevo detto, internos,
certo.
No, ma perché la coerenza e il tempo sono due cose che mi mancano. Infatti con Dylan Dog è stato proprio amore al primo sguardo, sai, quelle cose che è amore, purtroppo
male,
lo devo
male
sopportare, proprio come gli uomini. E con Brandon anche ci eravamo trovati un gran bene, ti ho detto, lui è un gran pezzo di Brandon,
certo.
Quindi sicuramente mi troverò bene anche con questo speciale, e poi queste occasioni io le prendo, queste interviste, anche per me e per tutti gli ascoltatori ovviamente, per scoprire anche nuove cose, perché magari poi uno non ci pensa, lascia correre, non ha tempo, invece l'estate c'è sempre un pochino più di tempo, quindi oggi si va, ci si incontra tutti dall'edicolaio di fiducia, che è sempre lo stesso per tutti, e si va a comprare Brandon. Perché
sì, insomma, uno lo compra, lo presta all'altro, insomma, no, io non dico mai comprare, credo che venga da sé, cioè nel senso, io dico sempre, magari se uno non l'ha mai letto, no, per esempio, dico, senti, c'è, che ne so, tuo cugino che ce li ha, beh, dai, fattene prestare tre, così su tre vedi se ti piace, no, poi va da sé magari, no, uno dice, guarda, che ne so, dico tre perché metti che becchi l'unico proprio che non ti piace, allora è sfiga.
È sfiga.
E quindi, che so, ne leggi tre e ti fai un'idea del personaggio, se poi ti piace va da sé, insomma, che poi uno se lo ricorda, anche se è bimestrale, chiaramente, magari, insomma, bisogna avere buona memoria, sono io che l'ho voluto bimestrale per cercare di curarmelo sempre io, infatti tutti i numeri, se uno cerca di scappare a me non riesce, perché tutti i numeri li ho scritti io, quindi lì proprio se becca Brandon si becca Chiaverotti per forza.
E io però, mi dispiace, i miei non ve li presto perché mi ci fate le orecchiette, lo so già, io sono assolutamente gelosa e non lo permetto, quindi andate a chiedere a vostro cugino. Claudio, guarda, io ti ringrazio tantissimo, lo sai, te l'ho già detto, ti ho rimbambito più e più volte. con il piacere che ho avuto io ad averti ospite qui. Spero ci saranno nuove occasioni, magari per il numero 100 di Brandon, magari per qualsiasi altra cosa. Rimaniamo in contatto, mi raccomando. Un grande saluto. Hai un sito, qualcosa che ci vuoi ricordare, così ti spiamo?
Guarda, io come forse, beh, noi ci siamo trovati così, non è un segreto, mi sono messo su Facebook proprio per pubblicizzare il mio amico Brandon, cioè la mia, come si chiama, l'iconina, io non lo so, quelli dove
l'avatar.
L'avatar, dove le persone normali mettono la foto, io invece metto la copertina di Brandon del mese, e già questo ti fa capire che insomma non sono uno normalissimo, a suo modo. Comunque sì, sono su Facebook, ogni tanto vado, vengo, soprattutto è un po' un modo, ecco, per ricordare un po' Brandon su questo grandissimo, mi rendo conto che poi è un mondo grandissimo. Io sono lì da un paio di mesi e vedo che ogni giorno si aggiungono persone che sì, chiedono amicizie, insomma, e quindi spero anche, insomma, verso qualcuno che mi chiede qualcosa, magari se ho tempo rispondo molto volentieri.
Io ho chiesto, pensate, lui era appena arrivato e tac, si è trovato subito una mail da parte mia, subito disturbato, sono andato subito a bussare.
No, dai, disturbato si dice delle persone già, diciamo, importanti, anziani, insomma, io spero di no, anzi mi ha fatto piacere, ti ricordi, te l'ho detto subito, ho detto ok, facciamolo, va bene, parliamo di Brandon, grazie, anzi, ha fatto piacere a me.
No, a me ha fatto piacere e vinco io, basta.
Ok.
A questo punto, visto che abbiamo parlato così tanto di Tarantino, internos, voi ascoltatori non sapete, non capite e non potete farlo, io ti voglio lasciare anche con uno dei miei artisti che ho ancora nel cuore, scomparso relativamente poco, che ha contribuito alla colonna sonora di Kill Bill. Ti è piaciuto Kill Bill?
Kill Bill è quello di Tarantino che io ho preferito. Guarda, mi piace tantissimo Kill Bill, è il più bello di Tarantino, più per me di Pulp Fiction, anche se tutti dicono Pulp Fiction, proprio Kill Bill ne so delle serie, ne so delle scene a memoria.
Perfetto.
E a scuola io faccio un piccolo corso, porto Kill Bill per far vedere delle scene, quindi ho detto tutto.
Quindi mi è andato, mi ha detto un gran culo, se mi permettete questa...
Il francesismo.
Sì, esatto, questa metafora, per così dire. Quindi ti saluto con Johnny Cash, che ha fatto parte, come ti dicevo, la colonna sonora di Kill Bill. Grazie mille a Claudio Chiaverotti. Grazie davvero, Claudio. Un bacione.
Grazie a tutti voi. Ciao.
Ciao.
If I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game. Then suddenly it happened, I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. Money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones will leave, there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten.